Luther era un uomo estremamente solitario che viveva in un college, vissuto tutta la vita in un college che si chiamava Trinity College di Cambridge, che c'è ancora, e c'è ancora la stanza nella quale Newton lavorava. Era entrato nel college con uno status che era quello degli studenti poveri, che avevano posto al college e dovevano prestare servizio, servire gli altri studenti, servire i loro compagni di studi. Non era questo il mondo nel quale Newton viveva, non era il nostro, era un mondo diverso, nel quale le disuguaglianze erano ovviamente molto più forti. Quindi Newton, fra i suoi compiti, c'erano quelli, per esempio, di pulire le calzature dei suoi colleghi, quello di vuotare, per usare la parola che veniva usata anche allora, vuotare i pitali tutte le mattine. Quindi aveva dei compiti anche lievemente, non lievemente, abbastanza umilianti anche allora, evidentemente. Certamente lui li visse così. Ed era un uomo estremamente solitario, estremamente difficile di carattere, però dedito agli studi, dedito alla ricerca con un'intensità che era sconosciuta anche ai suoi contemporanei. Al punto che c'erano alcuni aneddoti che riguardavano questo, e quando per esempio aveva avviato l'esame di un problema o si era messo a scrivere qualche cosa, dicevano i suoi contemporanei, i suoi colleghi al college, Newton smetteva di mangiare e si vedeva perché il suo gatto ingrassava molto. Quando il gatto di Newton era grasso, i suoi compagni di studi dicevano: Newton sta creando qualche cosa di rilevante. Perché in quel college lui rimase non solo come studente, ma rimase poi come fellow. E ci rimase praticamente per tutta la vita, finché poi il successo non lo chiamò anche ad alte cariche pubbliche. Lavora, come ho detto anche prima, in modo spasmodico per lunghi periodi. Deve aver avuto, anche se non ci sono tracce di questo, dei periodi di depressione particolarmente intensa e particolarmente grave, che certamente si manifestava quantomeno con la sua chiusura, con il suo mettersi fuori dalla comunità del college, nel quale tuttavia viveva.
Isaac Newton nasce nel 1642 nel Lincolnshire, in Inghilterra, da una famiglia di allevatori. Suo padre muore prima di vederlo venire al mondo e il piccolo Isaac cresce con la madre e il patrigno, con cui ha un pessimo rapporto. Fin da giovanissimo, Newton mostra talento per la fisica e dedica molte ore alla costruzione di piccoli ritrovati tecnici, come orologi e modelli di mulini. Al Trinity College di Cambridge, dove si iscrive nel 1661, approfondisce i suoi interessi e la sua passione, studiando matematica, fisica e astronomia. Nel 1665 il college viene chiuso a causa di un'epidemia di peste e Newton si ritira nel suo villaggio natale, approfittando di questa interruzione per proseguire gli studi per conto suo. È in quegli anni che compie alcune delle sue maggiori scoperte in ambito matematico, fisico e astronomico. Tanto che dopo il suo ritorno a Cambridge, nel 1669, a soli 27 anni, gli viene assegnata la cattedra di matematica e pochi anni più tardi viene ammesso a far parte della Royal Society di Londra, l'Accademia delle Scienze del Regno Unito. La celebrità di Newton è legata soprattutto alla teoria della gravitazione universale. Si racconta che un giorno, durante gli anni della giovinezza, fosse seduto quietamente sotto un melo, quando un frutto gli cadde sulla testa. Secondo la leggenda, questo episodio gli avrebbe fatto intuire la gravitazione. Si sarebbe chiesto, infatti, perché la Luna non cade sulla Terra come la mela, e avrebbe ipotizzato una forza di attrazione che diminuisce all'aumentare della distanza dalla Terra. Negli anni della maturità, Newton torna su queste idee e pubblica la sua opera maggiore, I Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, in cui descrive le leggi del movimento e della gravitazione universale, che rimarranno valide fino al XX secolo. Nel 1703 diviene presidente della Royal Society e nel 1705 viene investito del titolo di cavaliere dalla regina Anna. Muore a Londra nel 1727 all'età di 84 anni e viene sepolto nell'abbazia di Westminster. Sulla sua tomba è inciso l'epitaffio: «Si rallegrino i mortali perché è esistito un tale e così grande onore del genere umano».
Newton era fellow al Trinity College, che allora si chiamava Holy Trinity College, cioè Santissima Trinità, diremmo noi. College della Santissima Trinità. Newton non credeva alla Trinità. Cioè Newton era eretico e ha tenuto nascosta questa sua convinzione per tutta la vita e seguiva le dottrine di Ario. Ario è quello che nei primi secoli del cristianesimo sosteneva la tesi antitrinitaria, cioè sosteneva la tesi secondo la quale non si può dire che Gesù o Cristo sia il figlio di Dio. Newton pensava che Cristo fosse illuminato da Dio, guidato da Dio, ma non gli spettasse un culto che invece spetta solo a Dio, cioè al Padre, come il Dio creatore del mondo e come quello di cui parla la Bibbia. Questo lo mette in una posizione difficilissima, in una posizione così difficile che si fa fatica a pensare quanto lo abbia ferito profondamente questa impossibilità di dire ciò che davvero pensava e ciò a cui era arrivato anche studiando con grande cura per molti anni e riempiendo di appunti montagne di carte la sapienza degli egiziani e il mondo ebraico e la tradizione, diciamo così, a cui fa capo la Bibbia. I fellow di ogni college inglese a un certo punto della loro vita dovevano prendere gli ordini religiosi. Newton non voleva fare questo, perché fare questo avrebbe voluto dire violare il giuramento. Insomma, riuscì per strade molto complicate, sono state analizzate quasi tutte, e approfittando della fama che aveva avuto, del posto, diciamo, di grande riguardo con cui era considerato da tutti, riuscì a farsi esonerare da questo. Nessuno sapeva di queste sue convinzioni, salvo due persone. E fino al letto di morte Newton non disse mai di questo e parlò di questo ancora con queste due persone, facendo loro giurare che non avrebbero mai detto, eccetera, eccetera. Quindi è un uomo che è vissuto sempre con questo enorme peso interiore, con questa difficoltà che deriva dal vivere nascondendo ciò che si pensa in profondo, perché il pensiero religioso non è una vernice alla personalità. Se uno ha una religione, è una parte essenziale della personalità viva, della propria vita. Ecco, nascondere questo non è stata un'impresa facile, certamente, per lui, e di questo c'è traccia. E c'è traccia proprio in quelle che oggi chiameremo le sue nevrosi, il suo carattere difficile, le sue ostinazioni, i suoi risentimenti, il modo in cui lui parla della sua vita, il modo in cui si sente ingiustamente perseguitato. Cioè, quest'uomo è vissuto per tutta la vita con questo nodo interiore, ecco, con questo problema del fingere di essere diversi da come si è, e a livello anche della vita interiore di Newton. Questa è stata un'impresa evidentemente difficile che lo ha consumato in qualche modo. Quindi il peggio di Newton è in qualche modo spiegabile in questa impossibilità di comunicare davvero tutto ciò che pensava. C'è da dire qualche cosa del destino che è toccato a Newton, che è un tema in qualche modo straordinario, che è un tema enormemente interessante, ha interessato tante persone e ha cambiato la sua figura. Raramente nella storia della filosofia, nella storia della cultura. A Newton è capitato in un modo particolare, in un modo che è sembrato stravolgere tutto, cioè che ha costretto a accantonare tutti i libri scritti prima di un certo momento, è un momento abbastanza vicino a noi. Questa è quella che in modo un po' narrativo si può raccontare come la storia del baule di Newton. Newton aveva lasciato un baule che era pieno di carte e questo baule fu aperto per la prima volta da una persona che era interessata all'edizione dei suoi scritti. Tirò fuori alcune carte e poi, dice la narrazione che sia, richiuse con forza il coperchio del baule, perché questo baule conteneva una montagna di pagine di mano di Newton su argomenti alchimistici, cioè sugli argomenti di questa mescolanza, diciamo, di tradizione magico-ermetica e di sperimentalismo chimico che attraversa tutta la cultura europea dai tempi più remoti, che ha attraversato tutto il Medioevo, ma che nell'epoca di Newton era, diciamo, al momento della sua crisi. Ma certamente questa grande presenza di scritti alchimistici fu qualche cosa che appunto spinse quel signore a chiudere con forza il coperchio del baule e che ha segnato il destino di questo baule, che non conteneva solo questo, conteneva anche scritti riguardanti per esempio l'Apocalisse, un commento all'Apocalisse, cioè una serie di riflessioni sulla fine del mondo, sulla distruzione del mondo. La compresenza di questa tematica fortemente religiosa, mescolata in qualche modo giorno per giorno o mese per mese, all'attività di un uomo che aveva cambiato la faccia, il volto, la struttura di ciò che noi chiamiamo scienza. Questo è qualcosa che più che colpire la fantasia, come oggi saremmo portati a pensare, scandalizzò il mondo in cui questa scoperta venne effettuata. Questo baule ha avuto una storia strana. Questo baule è stato offerto alle principali università del mondo, che dopo averlo esaminato non lo hanno accettato, non l'hanno preso, è stato offerto alla Columbia University, per dirne una, e a 5 o 6 università. Alla fine, cioè, si è verificato qualche cosa come il rigetto di un corpo estraneo. Non è possibile che quello che noi consideriamo il padre fondatore della fisica moderna abbia dedicato pezzi ampi e consistenti della sua vita a questa roba. Questa roba, perché è considerato, era considerato ed è ancora anche giustamente considerato un po' rispetto alla scienza moderna, come si potrebbe dire, un residuo che era stato cancellato, una specie di spazzatura. Questo è così forte che quando alla fine, dopo che 7 o 8 università della grandezza della Columbia le avevano non accettato, questi manoscritti furono acquistati dall'Università di Gerusalemme, dove ancora sono. Per passare dall'acquisto del baule alla pubblicazione del medesimo sono passati 18 anni, che sono troppi per la pubblicazione, quindi dipendono dal fatto che anche lì la prima reazione fu questa. Questa reazione fu così forte, così spiegabile, così ovvia, che quando il Lord Keynes, che era un grande economista oltre che un lord, acquistò questi manoscritti ed ebbe questi manoscritti fra le mani, scrisse un saggio che fece il giro del mondo, che arrivò sui giornali di allora, che si chiamava Isaac Newton, The Last of Magicians, Isaac Newton, l'ultimo dei maghi. Questo ha aperto nel mondo una grande discussione. Oggi nessuno parlerebbe più di Newton come dell'ultimo dei maghi, ma certo questa scoperta, diciamo questo baule, ha dato la sensazione che il processo della crescita della scienza non è qualche cosa, diciamo, di lineare, di passaggio da un trionfo all'altro, che la storia della scienza, quella vera, è molto differente dalla storia della scienza come la immaginano i fisici, che sono fisici, anche bravi, ma non storici. Newton è l'esempio di questo, Newton è l'esempio di un mondo nel quale delle distinzioni che a noi appaiono estremamente chiare, come quello fra alchimia e chimica, non si erano ancora stabilizzate, non c'era quella che noi chiamiamo chimica. C'è chi ha detto, probabilmente Newton voleva esaminare questa enorme quantità di materiale, gigantesca, che comincia appunto con le civiltà prima della Grecia, per vedere che cos'era questo mondo complicato e per vedere se si poteva introdurre ordine in quel mondo, cioè si poteva fare per quel mondo ciò che lui aveva già fatto per il mondo più noto dell'astronomia. Altri hanno detto che Newton fosse affascinato da quel mondo. Newton appartiene a quel mondo inglese che dall'età di Francis Bacon, dall'inizio del Seicento, da Shakespeare, pensa di vivere alla fine della storia, alla fine del mondo, di avere davanti non il sole dell'avvenire, come si crede dall'illuminismo al positivismo, crede di avere davanti la fine del mondo. Siamo nelle ultime età del mondo, questo lo dice Francis Bacon e lo crede anche Newton. E allora in quel mondo le cose si prospettano in modo diverso, soprattutto questo, in quel mondo Newton può ritenere, essendo culturalmente inserito nel suo tempo, che la verità ci sia già stata, che sia stata come dimenticata e che lui sia solo uno che l'ha in qualche modo riscoperta. Allora se Newton crede questo, è il grande scienziato che tutti sappiamo, è il fondatore della fisica moderna, ma è anche un uomo più complicato di quanto una immagine positivistica o scientista o scritta da fisici della storia ci può far credere. Cioè le strade delle conquiste scientifiche, anche le strade della storia della scienza, sono molto più varie, più complicate di quanto non immaginano molti storici. Verrebbe da dire ci sono più cose nel passato di quanti filosofi siano mai riusciti ad immaginare.
Newton visse in un periodo di avvenimenti storici molto importanti per l'Inghilterra. L'anno di nascita di Isaac Newton, il 1642, è anche l'anno dello scoppio della Rivoluzione inglese, in seguito ad un continuo inasprimento dei rapporti tra il sovrano Carlo I e il Parlamento britannico, bramoso di diritti. La guerra civile dura quasi 20 anni e segna lo scontro tra l'antica nobiltà e la nuova borghesia emergente. Il partito del re comprende l'aristocrazia e i rappresentanti della Chiesa anglicana, mentre lo schieramento opposto rappresenta i ceti medi emergenti, la classe dei grandi e piccoli proprietari terrieri, la borghesia industriale e commerciale, i mercanti e gli artigiani. Inizialmente lo scontro vede favoriti i monarchici, ma successivamente la situazione si capovolge e sotto la guida di Oliver Cromwell si forma un esercito borghese che passa di vittoria in vittoria. Il re viene imprigionato, il Parlamento lo processa e nel 1649 lo condanna a morte. È il primo regicidio della storia. Con la morte di Carlo I cade per la prima volta il principio del diritto divino dei sovrani, che viene soppiantato da quello della sovranità popolare. L'Inghilterra diviene una repubblica, la Camera dei Lord viene abolita e la Chiesa anglicana, di cui il monarca era il massimo rappresentante, viene smantellata. Con la morte di Cromwell, però, nel 1658, si fa strada l'esigenza di un ordine politico più solido. viene fatto rientrare dal suo esilio l'erede al trono Carlo II e si ricostituisce così il potere monarchico. Ha fine dunque l'unico esperimento repubblicano della storia inglese. Ma il potere assoluto dei sovrani sul suolo britannico è in ogni caso finito per sempre.
I principi matematici di filosofia naturale sono stati pubblicati nel 1686. Questo libro di Newton è diventato un grande classico della scienza e soprattutto è diventato il segno, il simbolo di un punto di svolta decisivo della cultura scientifica e della fisica europea. In questo libro sono saldati insieme il genio matematico di Newton e il genio sperimentale di Newton. E in quel libro giunge a compimento una grande rivoluzione che era incominciata con Niccolò Copernico alla metà del Cinquecento ed era proseguita con il grande Galileo Galilei. Era come un punto di arrivo e quel testo fu vissuto e pensato e apprezzato come un grande punto di arrivo, dove c'era quella che sembrò una soluzione definitiva di una montagna di problemi che appunto erano cominciati alla metà del Cinquecento. C'era, ho detto, un genio matematico e un genio sperimentale e non si può entrare nei dettagli, ma Newton è importante, famoso per qualunque fisico e per qualunque studente d'Europa, è famoso anche per essere stato il primo, diciamo, teorico dell'ottica nel senso moderno della parola, in un testo che uscì al momento della morte di Newton nel 1703, che era appunto intitolato Ottica. Ho fatto riferimento al genio matematico. Il tema di Newton, che non può essere, diciamo, spiegato nei dettagli, tanto meno da me, che non sono matematico di professione, è quello di essere stato, insieme a Leibniz, uno dei inventori del calcolo infinitesimale. Cioè di quel mondo della matematica che si è aperto dopo di allora, che è diventato quel calcolo un grande strumento interpretativo, discipline che vanno dalla fisica fino alla biologia, fino all'economia. Senza calcolo infinitesimale conosceremmo una parte molto più ristretta del mondo, che ha a che fare con gli infiniti, cioè con un problema che era già presente in Galileo, il quale aveva detto: scriviamo in una fila i numeri dispari, in un'altra tutta la serie dei numeri, possiamo dire una cosa. Siamo sicuri che i numeri dispari sono la metà dei numeri primi, però sono infiniti i primi e i secondi, quindi ci può essere un infinito che è parte di un altro infinito. Da quel punto parte questo grande tema, questo grande problema che diventa poi nelle mani di Newton il calcolo infinitesimale. Bene, detto questo si può anche aggiungere un'altra cosa, che la fisica a cui Newton dette vita, dette origine, era una fisica in Europa, non era la fisica. Noi siamo così abituati, forse fortemente abituati, a pensare che ci sia una sola fisica e siamo abituati a questo perché di fatto lo stesso libro di fisica, purché sia scritto in una lingua leggibile, può essere letto e può essere utilizzato da un professore, da un insegnante in un qualunque paese del mondo. Un libro di fisica viene studiato per fare lo stesso esame a Tokyo, come a Bombay, come negli Stati Uniti, come in Italia, come in Germania. Basta che la lingua sia accessibile, cioè è un problema di lingua, ma il contenuto di un manuale di fisica è lo stesso in tutto il mondo per noi oggi. All'epoca di Newton non era così. Quando Newton costruì la sua fisica, si trovò di fronte a una realtà nella quale c'era una fisica diversa dalla sua, che era quella cartesiana, quella di René Descartes, che era il grande filosofo francese, quello del cogito ergo sum, che è noto a tutti quelli che si sono anche affacciati alla filosofia. Nella fisica di Descartes c'erano delle differenze fondamentali da quella di Newton. E questo è un punto che vale la pena di sottolineare perché tocca un tema abbastanza curioso, che è questo. Descartes era un meccanicista, cioè Descartes pensava che ogni movimento fosse dovuto all'urto fra due corpi, che ogni movimento fosse prodotto da un altro movimento. Quindi era una fisica rigidamente meccanicista che escludeva tutto ciò che non è meccanico dalla fisica. Quando nella fisica di Newton si parlava, come si parla ancora, di attrazione fra i corpi, questo termine attrazione suscitò prima i dubbi e poi addirittura lo sdegno della fisica cartesiana o della fisica francese. Attrazione è un termine che suonava e suona ancora come qualcosa che ha a che fare con lo spirituale. Attrazione fra i maschi e le femmine, per esempio. L'attrazione è qualcosa che non sembrava appartenere al mondo della fisica, perché Descartes aveva insegnato che tutta la fisica è meccanicismo, cioè che in tutta la fisica sono presenti solo cause meccaniche, cioè urti fra particelle e urti fra corpi. Questo di Newton sembrò, la frase che dico è dei cartesiani, una reintroduzione delle cause occulte nella fisica. Le cause occulte sono quelle della magia rinascimentale, cioè sono quelle che erano fondate sull'idea che fra i corpi ci fosse simpatia o antipatia. La simpatia o antipatia, aveva insegnato Descartes, sono cose che riguardano l'uomo o sono proiezioni dell'uomo nel mondo della materia, ma il mondo della materia non conosce simpatia o antipatia. Quindi Newton è uno che ha reintrodotto nella fisica le qualità occulte. Quindi in quel mondo ci sono state per un lungo periodo due fisiche diverse, venivano insegnate due fisiche diverse e si avevano due immagini del mondo sostanzialmente differenti. Queste immagini erano così differenti che quando Voltaire andò per la prima volta in Inghilterra e varcò la Manica, ovviamente, scrisse un testo famoso che si chiama Lettres philosophiques o Lettere filosofiche, che incominciava dicendo: attraversando la Manica sono entrato in un paese vuoto e ho lasciato alle spalle un paese pieno, perché nella fisica di Descartes non c'era il vuoto, non era ammessa l'esistenza del vuoto, mentre nella fisica di Newton c'era il vuoto. Quindi Voltaire fu quello che divulgò la fisica di Newton e dette una esposizione della fisica newtoniana insieme a un'esposizione della Borsa di Londra e del modo di vita degli inglesi, che è ancora un classico e forse una buona lettura per capire la fisica di Newton è ancora quella che fa riferimento alle Lettere filosofiche di Voltaire. Quando si dice che Newton è un grande scienziato, si dice una cosa vera, però diciamo una cosa che è anche lievemente anacronistica, nel senso che gli scienziati non ci sono prima dell'Ottocento. Pochi sanno che la parola scienziato è una parola che è stata, diciamo, coniata dalla Francia nella prima metà dell'Ottocento. Ci sono prima degli scienziati, cioè loro si chiamavano non scienziati ma filosofi naturali. Il filosofo naturale è un filosofo che si occupa prevalentemente della natura, cioè quella che per noi è una distinzione forte, nota, consueta fra filosofia e scienza, per cui capiamo benissimo se un ragazzo si iscrive a filosofia o si iscrive a una facoltà scientifica, prende due strade diverse. Ecco, questa differenza non c'era e la parola filosofo naturale copriva tutte le indagini, compresa la fisica, compresa quello che chiamiamo la chimica. Boyle, Robert Boyle, quello delle leggi di Boyle, è un filosofo naturale. E Newton è un filosofo naturale, e Descartes è anche un filosofo naturale, oltre che un filosofo. La Royal Society è fatta di filosofi naturali e di sperimentatori. Questa è anche una distinzione abbastanza significativa e importante, perché soprattutto per gli inglesi, questo vale soprattutto per gli inglesi, lo sperimentatore è uno che fa esperimenti. Cosa vuol dire fare esperimenti? Vuol dire andare in una stanza con dei pesi, con dei piani inclinati, con dei vasi di vetro, con degli oggetti da laboratorio, quelli che ci sono ancora oggi nei laboratori, e fare degli esperimenti, cioè vedere come si comporta la natura, non spontaneamente, ma la natura, come dicevano allora, costretta nelle mani dell'uomo. Cioè una natura come controllata, come guidata dalla mente umana. E si guarda come si comporta la natura. Cioè, per esempio, si guarda se c'è o non c'è il vuoto in natura. Si fa il vuoto, si cerca di fare il vuoto in un'ampolla e si vede se si può realmente parlare di vuoto, come fece Torricelli. È un mondo dove gli sperimentatori però non sono dei professori universitari e tantomeno dei professori. Questa distinzione è importante perché è un'altra di quelle distinzioni che ci fa toccare con mano la differenza che c'è fra il nostro mondo e quel mondo che, ripeto, e non mi stancherò mai di ripeterlo, è un mondo molto diverso dal nostro. Chi sono gli sperimentatori? Sono quelli che noi oggi chiameremmo artigiani. Cioè sono persone che non hanno accesso all'università, come erano tutti gli sperimentatori inglesi, ma sono, con una parola che gli inglesi avevano attinto dall'italiano, perché l'italiano era una lingua che tutti gli inglesi colti dell'Italia elisabettiana, dell'età subito dopo, parlavano, li chiamavano i virtuosi, che sarebbero i virtuosi italiani. Virtuosi sono delle persone colte che guardano come si comporta la natura, quindi fanno quelli che noi chiamiamo esperimenti. Ma gli sperimentatori, questa categoria di persone, aveva accesso alle grandi accademie scientifiche.
La leggenda vuole che l'idea della legge di gravità sia venuta a Newton osservando la caduta di una mela da un albero. Newton si sarebbe chiesto, infatti, cosa succederebbe se la mela cadesse da un'altezza pari alla distanza tra la Terra e la Luna. E avrebbe così ipotizzato che i due fenomeni, la mela che cade e la Luna che ruota intorno alla Terra senza precipitare, si potessero spiegare con una stessa legge fisica. In realtà la formulazione della legge di gravità è il frutto di un percorso scientifico lungo ed elaborato che mette in discussione un'intera visione del cosmo. Nell'antichità, infatti, si pensava che solo alcuni corpi fossero soggetti alla gravità, cioè quelli terrestri, e che invece le stelle, i pianeti, il Sole e la Luna fossero privi di peso e si muovessero con un naturale moto circolare. La legge formulata da Newton mostra invece come sia una stessa forza quella che causa la caduta di una pietra sulla Terra e che mantiene i pianeti in orbita attorno al Sole e la Luna intorno alla Terra. Tutti i corpi presenti nell'universo sono in relazione tra loro ed esercitano una forza reciproca. Più una massa è grande, maggiore sarà la sua forza di attrazione e tutto ciò che possiede una massa inferiore non potrà liberarsi dall'attrazione gravitazionale della massa più grande, se non con un notevole sforzo. Per questo, per esempio, per lanciare un razzo nello spazio e farlo sfuggire alla gravitazione terrestre è necessaria un'enorme quantità di energia. Allontanandosi dalla Terra, però, il razzo subisce un'attrazione sempre più debole, finché raggiunge una distanza tale che gli impedisce di precipitare. Più ci si allontana dalla Terra, più la forza di gravità esercitata dal pianeta sui corpi decresce. Ecco perché la mela, che è abbastanza vicina alla Terra da subirne l'attrazione e cade al suolo, mentre gli astronauti possono levitare nello spazio. Ed ecco perché la Luna orbita intorno alla Terra senza precipitare. Ma perché la Luna, a differenza di un astronauta smarrito, non si allontana vagando nello spazio, ma resta ancorata alla Terra? La spiegazione è ancora una volta nella stessa legge di gravitazione universale, che spiega come l'attrazione fra i corpi sia tanto più forte quanto più le loro masse sono grandi.
Un punto che vale la pena di ricordare sempre è che la scienza moderna non è nata prevalentemente nelle università, ma una parte rilevante della scienza moderna è nata fuori dall'università. È nata in dei luoghi che non esistevano. I luoghi della cultura nel Medioevo erano i monasteri, i luoghi della cultura ancora nel Medioevo erano i monasteri e soprattutto le università. Adesso si cercano dei luoghi per la cultura. Cioè queste persone che vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, questo è il punto da tenere ben presente, vogliono mettere insieme teorie ed esperimenti, cioè vogliono mettere insieme le teorie che sono quelle che avevano spazio nell'università, con gli esperimenti che non avevano spazio all'università. Nelle facoltà universitarie di allora non c'era nessun luogo nel quale si potesse svolgere un esperimento del tipo di quelli che fa Pascal o del tipo di quelli che fa Boyle. Questi esperimenti avvengono fuori del mondo universitario. Appartengono certo alla cultura, vengono avvertiti come appartenenti alla cultura, ma non trovano spazio all'università. C'è una polemica anche contro l'università che raggiunge delle punte che noi chiameremmo sessantottine, sessantottesche, quando per esempio un grande professore inglese dice è come se questi giovani dell'università di Oxford e di Cambridge stessero vivendo durante la civiltà degli egiziani, sono diventati come mummie, hanno perso ogni contatto con il mondo. Ecco perché si cercava di realizzare cose nuove, ripeto, fuori del mondo dell'università. E i luoghi quali erano? I luoghi venivano creati, erano per esempio appartamenti affittati. A Londra successe proprio questo con la Royal Society. Affittarono dei luoghi dove si riunivano insieme. Chi? Si riunivano insieme, e questo è l'incontro nuovo, l'incontro che dà una fisionomia, un taglio diverso. Si riunivano insieme degli studiosi e degli sperimentatori. Cioè si mettevano in una stessa stanza a discutere delle persone che non appartenevano al mondo universitario e che erano quelli che noi oggi chiameremmo artigiani, cioè persone che lavoravano con le mani, che sperimentavano con le mani, invece dei matematici o dei teorici o dei filosofi che elaboravano teorie. Questo incontro è un incontro straordinario, un incontro che ha, diciamo, fra tecnologia e teoria, meglio fra sperimentalismo e teorie, che realizzava il sogno che era stato di Galileo Galilei, che aveva ricostruito meglio con le sue mani in un laboratorio vicino alla sua casa il cannocchiale che era stato inventato dagli olandesi, che non disdegnava nulla di ciò che apparteneva al mondo dei meccanici. Un'altra cosa che in genere si ignora è che la parola meccanico in Europa fino al 600 inoltrato indica persone che lavorano con le mani ed anche il senso di un insulto, di una persona vile, di una persona che non si è alzata al livello delle teorie. Però in Inghilterra si era creata una situazione diversa. In Inghilterra si era dato vita a delle accademie, per esempio la Royal Society, quella che ancora è in funzione, è una di quelle nelle quali, come ho detto, si riunivano insieme meccanici e teorici, sperimentatori e filosofi naturali. Questo è un momento magico, diciamo così, per la cultura europea, un momento in cui si saldano insieme quelle cose che in altre civiltà non si erano mai saldate insieme. Una breve parentesi, c'è un grande studioso inglese, che era un lord, era un personaggio abbastanza strano, diciamo, cioè non conformista come succede spesso per gli intellettuali, che si chiamava Joseph Needham, che è diventato un grande studioso della civiltà cinese e ha pubblicato una grande storia della scienza e della civiltà in Cina, che ha scritto, che ha documentato che la tecnologia cinese era nel 500 e nel Medioevo enormemente più avanzata di quella del resto d'Europa, cioè di quella dell'Europa. E quando dovette rispondere alla domanda perché in Cina non si è verificato quella specie di miracolo che è stata che è stato Galileo, che è stato Newton, che è stata la saldatura fra lo sperimentalismo e la teoria, ha risposto con una battuta che è diventata celebre: e la Cina ha avuto molti Leonardo e nessun Galileo. Cioè la Cina ha avuto, diceva Needham, moltissimi artigiani colti, capaci di costruire macchine sempre più perfezionate, ma la saldatura fra la teoria matematica, il calcolo, il calcolo infinitesimale e la tecnologia non si è realizzata mai, si è realizzata in Europa e poi dall'Europa è ritornata anche alla Cina ed ha costruito il mondo. Beh, Newton, da questo punto di vista, è, come si dice, un padre fondatore, non solo perché, come ho detto fin dall'inizio, salda insieme la tradizione, baconiana di Francis Bacon, dello sperimentalismo con la tradizione del matematismo, non solo per questo, ma anche perché sente il bisogno e riesce a dare corpo a delle regole, a un metodo per la scienza, a delle regole che, rispettando le quali, non si ha la garanzia di fare grande scienza, ma che vanno comunque rispettate all'interno di quel mondo al quale egli stesso ha dato vita. Queste regole sono esposte da Newton con grande cura, sono la parte filosofica del lavoro di Newton, ma la parte filosofica è saldissimamente legata alla sua scienza. La prima regola dice così: delle cose naturali non devono essere ammesse cause più numerose di quelle che sono vere e bastano a spiegare i fenomeni. Questo è un principio fondamentale che afferma la semplicità della natura. È una cosa antica anche questa, che ha una tradizione nella cultura occidentale. La formula è nota come quella formula che si chiama fra filosofi il rasoio di Occam. Rasoio che cos'è? Quello che taglia le cose superflue, taglia i peli superflui, nel caso della barba. C'è come un modo di eliminare le cose che sono in più. C'è un detto latino che dice frustra fit per plura, quod potest fieri per pauciora. Cioè si fa in vano con molte cose ciò che si può fare con poche cose. Questo vuol dire che la natura è semplice, che la natura non chiede delle spiegazioni complicate, chiede la spiegazione più semplice, perché la natura non fa in vano cose, non si moltiplica vanamente. La semplicità è un valore. Questa è una cosa sempre un po' strana, un po' difficile da far capire, per esempio, a un ragazzino che studia matematica o algebra o geometria. Ma la semplicità è un valore per qualunque matematico, per qualunque geometra, per qualunque persona che si occupa di quel mondo. La semplicità, cioè il non arricchire inutilmente il discorso, cosa che invece è molto interessante, può essere molto interessante per un avvocato, per un oratore. La seconda regola invece dice: le cause sono dovunque le stesse. I corpi cadono in Giappone nello stesso modo in cui cadono in Alaska o in cui cadono in Canada, vuol dire questo. È un principio però fondamentale, se lo dico in un altro modo, che la natura è uniforme. La natura, le leggi centrali, fondamentali della natura, non è uniforme il freddo e il caldo, ma la caduta dei gravi, dati certe condizioni, è la stessa in qualunque parte del mondo. Cioè non c'è il capriccio in natura. La terza regola di Newton è quella che afferma l'omogeneità della natura, cioè che la natura è sempre la stessa. La quarta regola dice questo: nella filosofia sperimentale le proposizioni ricavate dai fenomeni devono nonostante le ipotesi contrarie, essere considerate vere quanto più possibile, finché non interverranno altri fenomeni a smentirle. Questa regola enuncia il principio della necessità di un controllo delle teorie. Cioè vuol dire questo, che le teorie possono essere vere, le possiamo chiamare vere solo quando le abbiamo controllate. Nella fisica pre-newtoniana e nella fisica, andiamo un po' più indietro, pre-galileiana, ci sono due fisiche, ci sono due mondi diversi. C'è il mondo celeste, cioè il mondo delle cose che avvengono nel cielo, e c'è il mondo terrestre, cioè il mondo delle cose che avvengono sulla Terra. Questi due mondi, per una specie di radice psicologica che è in ciascuno di noi, sono separati da qualche cosa di decisivo, di importante, che fu alla base di questa distinzione di due fisiche, cioè per gli antichi ci sono due fisiche, c'è la fisica terrestre e c'è la fisica celeste, e ci sono leggi di fisica diverse fra la Terra e il cielo. Basta pensare a come nel mondo, diciamo, pre-copernicano, o in parte anche nel mondo copernicano, si intende per esempio la perennità dei movimenti. I moti dei cieli, i moti che avvengono nel mondo che sta al di sopra della sfera della Luna, che era uno dei pianeti e non era un satellite della Terra nella visione pre-copernicana. La Terra era al centro dell'universo e intorno ruotavano i pianeti. Fra i pianeti c'era la Luna e c'era anche il Sole. Pianeta voleva dire che si muove intorno a questo punto fermo dell'universo che è la Terra. Questo è il mondo che Galilei, diciamo così, distrusse. Beh, questi corpi celesti si muovono tutti secondo moti circolari. Erano pensati come moti circolari. Perché erano pensati come moti circolari? Perché il moto circolare è il più facilmente eterno. In una circonferenza ogni punto è l'inizio e la fine del moto. Non c'è un punto di partenza e un punto di arrivo. Nel moto rettilineo c'è una partenza e un arrivo. Questo agli occhi di uno che pensa con le categorie del mondo aristotelico, per questa persona il moto passa, come si diceva nel linguaggio di Aristotele, dalla potenza all'atto. Cioè il moto tende a raggiungere qualche cosa. Se una cosa tende a raggiungere un'altra, vuol dire che non è perfetta in sé, che ha bisogno di arrivare a ciò a cui è destinata. Quindi c'era l'idea che nel movimento ci fosse un passaggio da una potenza all'atto. C'era l'idea che ci fosse un moto perfetto, che era il moto circolare, e un moto invece imperfetto che fosse il moto rettilineo. E allora al cielo, che è il mondo della perfezione, spettano solo moti circolari. Quando un grande astronomo del Seicento come Keplero dimostrò faticosamente, con un lavoro intellettuale enorme, che i moti dei pianeti erano moti ellittici, si disse, giustamente, si dice ancora, che Keplero ruppe con questa tradizione della perfezione del cerchio. I moti dei pianeti sono moti ellittici che hanno ad uno dei fuochi il Sole. Questo fu un cambiamento decisivo, ma un cambiamento di quelle cose che stanno nelle convinzioni che accompagnano la mente umana per millenni. Il cerchio è più perfetto della retta, il moto circolare è perfetto e il moto rettilineo è imperfetto. Beh, dire quello che dice Newton, trovare una formula che unifica ciò che avviene sulla Terra, ciò che avviene nel mondo sublunare con il mondo celeste, che unifica questi due mondi, apparve come è una straordinaria conquista. Probabilmente quando gli uomini per la prima volta hanno alzato gli occhi al cielo, hanno probabilmente notato una differenza fondamentale. Dopo un po' che l'avevano guardato, si sono resi conto molto presto, fino alle civiltà più antiche, che qui si muore, qui si sta male, qui si scompare, qui si cancellano le famiglie, i mondi, le civiltà. Lì invece sembra che tutto sia regolare, che tutto sia uguale, che tutto si ripeta. Quello è il mondo dell'eternità, è un mondo che appare agli uomini, è apparso sempre probabilmente agli uomini come il mondo della tranquillità, dell'eternità, dell'infinito, dell'assenza di malattie, dell'assenza di imprevisti soprattutto, questo è il punto. Questa separazione fra i due mondi aveva condotto all'esistenza di due fisiche differenti, quella che vale nel mondo terrestre e quella che vale nel mondo celeste. Newton dà a tutti la certezza che c'è una fisica sola, che c'è una elaborazione di teorie che è capace di spiegare insieme la caduta della mela e l'attrazione. E il modo in cui si comporta la Luna intorno alla Terra e la Terra intorno al Sole e Marte, che è il più difficile da interpretare, intorno al Sole. Questo apparve come una conquista gigantesca, come una unificazione gigantesca e straordinaria di due mondi che erano sempre stati divisi, ma quando dico sempre, intendo dire sempre, perché dall'inizio della civiltà greca i due mondi appaiono non saldabili da un unico tipo di sapere e soprattutto non interpretabili sulla base di una formula così semplice e dall'idea che ci sia una forza costante che è applicabile a qualunque fenomeno e che rende quindi in qualche modo interpretabile facilmente tutto ciò che accade nel campo dei movimenti, ovviamente, nella Terra e negli spazi infiniti dell'universo. Il segno che diventò il simbolo della grandezza di quest'uomo era quella famosa formula che si studia in tutti i licei scientifici e non scientifici, anche nei licei classici, quella formula della gravitazione universale. Due corpi nell'universo si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al prodotto delle due masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. C'è una costante che vale in tutte le equazioni che devono indicare questa forza di attrazione. Cioè questa formula è la formula che vale a spiegare la caduta di una mela sulla Terra e il fatto che la Luna giri intorno alla Terra e il fatto che ci sia un rapporto fra i pianeti e il Sole. È una formula che vale per ogni fenomeno fisico di quel tipo. che il giovanesimo è ancora la fisica che si studia per costruire i ponti, per muoversi all'interno della superficie terrestre. Solo quando dobbiamo lanciare missili su Marte abbiamo bisogno di tener conto di Einstein. Con la fisica di Newton non è diventata falsa, è diventata un pezzo di una fisica più grande che comprende anche la relatività. C'è una crescita che non uccide ciò che è prima, ma lo ingloba dentro una fisica più ampia. Quando Newton morì, fu realizzata una statua che sta ancora a Cambridge, e sotto questa statua furono scolpiti i versi di un grande poeta del Settecento che si chiamava Alexander Pope. I versi di Alexander Pope sono rimasti in qualche modo nella storia, ma anche come il simbolo di questo che vi stavo dicendo, cioè di un compimento raggiunto, di una verità in qualche modo trovata, di una cosa che dopo tanta fatica, dopo tanti sforzi delle menti umane, era arrivato alla fine. Questi versi dicevano: God said, let Newton be, and all was light. Dio disse, sia Newton, e tutto fu luce.
Isaac Newton è uno degli eroi della scienza moderna, quello che enfaticamente si chiama un eroe della scienza moderna, una figura come Galilei, oppure come Bacone, o come Kepler, o Copernico. La cosa caratteristica della scienza moderna, per come è stata ricostruita e interpretata dai suoi stessi protagonisti, è il fatto di avere cambiato lo sguardo rispetto alla natura. La differenza di questo atteggiamento sta nel fatto che, come dirà Kant nella introduzione alla critica della ragion pura, gli scienziati antichi indagavano la natura come degli scolari, come se la natura dovesse insegnargli qualcosa, come se fosse una buona maestra che insegnava qualcosa agli scienziati che erano degli osservatori. Invece gli scienziati moderni indagano la natura come dei giudici, cioè come delle persone che hanno un teorema, come si dice, da dimostrare, un'ipotesi di lavoro che deve essere indagata e deve essere provata appunto attraverso delle esperienze, attraverso dei confronti, attraverso delle indagini, ma si parte da queste leggi. La cosa singolare di Newton in tutto questo è il fatto che appunto questo eroe della scienza moderna fu inteso spesso dai suoi contemporanei come uno che faceva ritornare alla scienza degli stati precedenti, cioè che in sostanza riportava in auge un certo occultismo, una certa tradizione ermetica, come manco fossimo nel Rinascimento, prima ancora, in cui c'erano gli alchimisti o appunto persone che facevano delle indagini senza dare delle dimostrazioni evidenti, senza dare delle prove, facendo valere soltanto principi di autorità. Questo perché? Perché Newton ha introdotto dentro alla spiegazione del sistema generale della natura la legge di gravitazione universale. E la legge di gravitazione universale postula una cosa che, se noi ci mettiamo al posto dei contemporanei di Newton, appariva molto strana e molto occulta, cioè il fatto che dei corpi possano agire sopra degli altri corpi senza contatto. Questo è il mistero della gravitazione universale. Appunto, la mela del racconto famoso cade in testa a Newton come se la testa di Newton avesse attratto la mela. La Luna modifica le maree sulla Terra senza toccare il mare, però è semplicemente l'attrazione esercitata dalla Luna, e questa è la legge universale di tutto il funzionamento del cosmo. Allora, far diciamo così, digerire ai contemporanei un'idea di questo genere ha richiesto sforzo per Newton, e non è neanche stato uno sforzo così facilmente coronato da successo. Certo, Newton è stato uno scienziato enormemente riconosciuto ai suoi tempi, è stato ben visto come accademico e come professore, ma appunto questo carattere occulto della gravitazione universale è sempre stato una specie di mistero che sta dentro a questa figura di Newton, che lo rende anche particolarmente affascinante dal punto di vista di, anche di una ricostruzione di storia delle idee. Non dimentichiamo che, fra l'altro, Newton, accanto alle indagini di storia di filosofia della natura, aveva anche degli interessi di ermeneutica biblica, e la maggior parte degli scritti di Newton paradossalmente verte sull'interpretazione della Bibbia piuttosto che sull'interpretazione della natura. Quindi abbiamo davvero appunto uno dei padri dell'idea moderna di scienziato, che però è ancora estremamente diverso da quello che noi adesso, nel senso comune, intendiamo come scienziato.